טוב, צדיקים, ברוך השם, אביה מולנובה סטימנה, אביה מולנובה פרשה. E finalmente, che bello, ogni anno di nuovo, quando iniziamo a parlare delle nostre avi, quando iniziamo a parlare di Abraham, Isaac, Jacob, le 12 tribù, la verità che Rashi è il primo Rashi del Chumash, di Parashat Bereshit, chiede Rashi, amar Rabbi Yitzchak, הייתה התורה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם ראש חודשים, כדר ראשי. וכן התורה הניצה פלארה דה לה סטוריה דה לה קריאציוני, אדוטו קוואנטו, אדה לאבי, אדוטו קוואנטו. לא הספיימו כלה פרולה תורה, לרדישת דה לה פרולה תורה, ואין דה לה פרולה הוראה. כהוראה אין הבראי, כאילו דיר אינסטרוציוני. כווינדי, סי לתורה, אונימו דה אינסטרוציוני. Perché ho bisogno di tutte queste storie? Di che è successo? Chi ha fatto? Come ha fatto? Quali istruzioni ci sono là? Non ci sono istruzioni, non ci sono mitzvot. In tutto il libro di Bereshit non troviamo mitzvot. Sì? Anche per esempio Avraham Avinu, quando fa la Milah, il fatto che Avraham ha fatto la Milah non ci obbliga a noi fare la Milah. Noi facciamo la Milah perché dopo, nel libro di Vaikra, in Parashat Tazria, quando Moshe Rabbeinu riceve la Torah, là si dice che l'ebreo ha l'obbligo di fare la Milah. Quindi tutti i libri di Bereshit non ci sono mitzvot. Quindi qual è il senso di spiegare tutta la storia, che è andato, come è andato? Asbemet digan le maestri, ma se avot siman labanim, o se è lo che successi con le avi è lo che succede con noi. Non c'è un uomo in questo mondo che ha un problema o una prova o una cosa che è successo che non è già successo a Abraham, Isaac, Jacob, le 12 tribù. E per questo è la risposta di tutti i problemi o di tutti i comportamenti che troviamo in queste storie e lo che successe con la Avot HaKedoshim. Ibemet. Noi parliamo di Avraham Avinu così, però dobbiamo avere paura a parlare di Avraham Avinu. Noi ci immaginiamo Avraham Avinu come che ci hanno insegnato nel Gan, così, una figura con la barba, così, con il vestito antico, così. Però Avraham è un gigante, non possiamo manco immaginare. Le maestri dicono che Kadosh Baruch Hu sul trone, sulla sua sedia, ha quattro gambe. Chi sono le gambe della sedia di HaKadosh Baruch Hu? Anche quello si deve capire, una sedia, che Hashem ha una sedia. Per avere una sedia devo avere un corpo, no? Ovvio che è tutto metaforo. Però ti dice la Torah, ti dicono la Gemara, che le gambe della sedia sono Avraham, Yitzchak, Yaakov. E David. Quindi, possiamo immaginare che vuol dire un uomo che riesce a essere la gamba della sedia del Creatore. E per questo quando noi parliamo di Avraham, di Yitzchak, Yaakov, dobbiamo parlarci, perché noi siamo umani, non è che non possiamo parlare, però sempre la mente, uno deve tenere in mente che non erano gente come noi, gente così, semplice così. Non possiamo manco immaginare. È venuto a mettere una storia, iniziamo con una storia. A me di solito non mi piace iniziare con la storia, però iniziamo con la storia. Si racconta che un giorno Alarisa, che ha vissuto 500 anni fa, un giorno Alarisa ha detto ai suoi alunni, era Oshana Rabba. Sì, Oshana Rabba, sappiamo Oshana Rabba, quando termina il giudizio, abbiamo appena fatto Oshana Rabba, non è passato manco un mese di Oshana Rabba, è passato meno di un mese, manco un mese di Kippur è passato, sì? No, è sempre già 2 anni fa, era ieri, sì? Ha detto Alarisa a tutti i suoi alunni, vedi, domani, Bezrat Hashem, arriverà il Mashiach. Tutti gli alunni contenti, domani arriva Mashiach. Però, se volete vedere la rivelazione del Mashiach, mi deve promettere una cosa: che nessuno di voi ride. Va bene, dovete capire: Arisa era un rabbino, un cabalista, un tzaddik, un gigante. Anche la Arisa 500 anni fa, il suo alunno Rabbi Chaim Vital racconta al suo maestro che la Arisa che sapeva le pensieri della gente. Se lui ti vedeva, sapeva che pensavi, sapeva parlare con animale, capiva la lingua dell'albero. Si sta parlando anche una cosa che non ci può percepire. Quindi possiamo immaginare che i suoi alunni sono gente seria, gente di livello più alto della generazione. Quindi dire a loro di non ridere. Non solo questo, sentite questo. Domani avrete il merito di vedere le sette Uspisin. Chi sono le Uspisin? Noi sappiamo che in Sukkah ogni giorno c'è un ospite. Avraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef e David. Ho detto agli alunni, non avremo il merito di vedere Avraham, vedere Yitzhak, vedere Jacob. Però vi dico, dice l'Arisa, siete attento? Non ridere. Va bene. Gli alunni, ognuno è andato al mikveh per preparare spirituale. Tu sai che tu domani fai vedere le avi, le patriarchi, va a vedere Mosè, va a vedere Aaron. Ognuno va al mikveh, si prepara, si santifica. Ovvio che la notte non hanno dormito, solo la immaginazione che tu domani vai a incontrare Avraham Avinu. Chi può dormire? Mosè. David HaMelech. Tutti si preparano, vanno alla mattina, si vedono al tempio, Hoshana Rabba, era Shabbat, e si inizia il giorno della Torah, e tutti stanno aspettando vedere. La risa l'alza sulla bimah, e per la prima chiamata oggi non alzerà il Kohen, però leggerà Avraham Avinu. Porte del tempio si aprono, vedono entrare Avraham Avinu con la bianca barba, con il vestito tutto bianco, splendore delle luci. C'era silenzio nel tempio, erano tutti così scioccati. Avraham Avinu, anche riuscivano a parlare. Seconda chiamata, e adesso viene alza Yitzhak Avinu. Un'altra volta le porte del tempio si aprono. Stessa figura, più o meno, stesso principio, bianco, barba bianco, vestito bianco. Loro scioccato, quello. Non hanno parlato, non avevano paura, però hanno pensato, quello Yitzhak Avinu. E così avanti. Terza chiamata, Yaakov. Quarta chiamata, Moshe. Quinta chiamata, Aaron. Sesta chiamata, Yosef. Settimo chiamato, ultimo chiamato, David Amelech. E qui succede una cosa strana. Perché fino adesso sono entrati tutti con barba bianca, vestito bianco, così con splendore. Entra un ragazzo, David HaMelech, entra un ragazzo di 13, 14, 15 anni, con capelli rosso, vestiti con questi vestiti che si vestiva 200, 2000 anni fa, questi antichi, queste, sì, come che vanno al deserto, con scarpe così, mità. E lui entra e baila, e baila, e baila, come sembrava Hanson Matto. Che possiamo fare? Hanno visto sei gente entrare, tutti bianchi con splendore, David HaMelech così. C'era una là, è stato a ridere, che può fare? Era una storia per ridere, che possiamo fare? Si vede uno di 15 anni, David HaMelech. Tutti immagini David HaMelech deve essere un gigante, no? Così uno 15 anni entra con capelli rossi e inizia a bailare. David HaMelech alza, termina la chiamata, sono tutti andati via e la risa alza se dice: ragazzi, avete perso, avete riso. Uno di voi ha ridetto. Se non avesse riso, David HaMelech sarebbe rivelato. E basta! C'era il Mashiach. Gli alunni non hanno capito, però Rabbino, perché sono venuti questi? Che è successo? Semmai sono venuto Avraham, Yitzhak, Yaakov. Qual è la cosa? Dice la Rizal, io ieri ho parlato con David HaMelech. Io gli ho detto perché il Mashiach non arriva. Ha detto David HaMelech, sapete perché il Mashiach non arriva? Perché la gente, quando vedono la gente, vedono solo l'esterno, non guardano dentro. Secondo l'esterno dell'uomo, loro giudicano chi vale, chi è, come è, chi era suo padre, chi era sua madre, quello, viene da là che vale. Il giorno che un ebreo vedrà un ebreo e non lo vedrà per quello che c'è da fuori, vedrà per l'anima che c'è dentro, Subito arriverà il Mashiach. E te la risa, però noi rabbini, va bene, facciamo test. Domani ci vengo. Le prime sei arriveranno così e io arriverò così come un matto di 15 anni, bailando. Vediamo. Se loro, chi, anche sapendoci che io sono Davide Amelech, mi vedranno per l'esterno o mi vedranno per lo che c'è dentro? Ma la sorte, l'occhio nostro è così, quando vede da fuori una cosa strana, anche se noi sappiamo, hanno saputo che era Davide, perché sembra un ragazzo di 15 anni, capelli rossi, inizia a ballare, sembra una cosa strana, hanno iniziato a ridere. E questo hanno perso il Mashiach. Vediamo di qui, e questa è una cosa importante, che quando si parla di un ebreo non si deve guardare il fuori. Ogni ebreo ha un'anima che è collegato dell'albero dell'anima, del mondo dell'anime. Chelek Elohim Mimal. Dobbiamo uscire dalla nostra percezione, questa percezione che noi giudichiamo subito. Abbiamo visto qualcuno le prime 5 minuti. Che 5? Manca dura 5 minuti. Un minuto, già abbiamo deciso tutto. Tzaddik, non tzaddik, buono, non buono, quello sì, quello no. E in un minuto hai fatto decidere così veloce. Chi? Sei un profeta? Come sei riuscito a farlo? Questo è quello che ha detto Davide Amelech alla risa. Vedi loro, anche io che sapranno che sono Davide, mi giudicheranno secondo il fuori. No, non vedranno dentro. Comunque, tzadikim Avraham Avinu, la parasha Avraham Avinu. Avraham Avinu tzadikim è il primo. Perché c'è una ragione perché Avraham Avinu viene chiamato nostro padre. E Adam, non siamo figli di Adam. Sì, biologicamente, ovvio, però non siamo considerati figli di Adam. Non siamo considerati figli di Noè. Non siamo chiamati figli di Hanor. Hanor, che era un grande, un gigante, la dice la Torah che quando aveva 300, tutti hanno vissuto 1000 anni. Hanor, 350 anni, Hashem l'ha preso ed è venuto un angelo. Hanor si è trasformato in un angelo. È trasformato in angelo Matat. Matat, uno degli angeli più grandi. Lui è il capo del Gan Eden, c'è paradiso, c'è due livelli, c'è paradiso sopra e paradiso sotto. Lui è il capo del paradiso sopra. Un angelo gigante. Uomo, è un uomo. È divenuto un angelo, più di questo, un uomo che diviene un angelo. Perché non parliamo di lui? Perché lui non viene chiamato Avinu? Qual è la chiave? Perché Avraham Avinu è il primo che riceve il titolo Avinu? Dicono le maestre, Adam era un gigante, non c'è nessuno che può dire qualcosa su Adam, non possiamo neanche immaginare che vuol dire Adam Arishon. I maestri aveva l'altezza di tutto il mondo, sì, era alto. Non possiamo immaginare chi è Adam Arishon. Il suo tallone illuminava più del sole. Non possiamo capire chi è Adam Arishon. Anche noi, quando noi leggiamo Noè, la storia dell'arca, noi immaginiamo uno così, come che hanno fatto vedere nel film. E non possiamo immaginare chi è Noè. Un profeta che parla con HaKadosh Baruch Hu. Hanor che diviene un angelo. I maestri, sì, loro erano giganti. Però nella loro vita tutto il loro gigantesco era per loro stesso. Questo è il punto. Noè era un tzaddik, dalla mattina alla sera lavorava su se stesso, come migliorare, come fare meglio, come alzare di livello, come avvicinare ancora di più. Però lui, non il suo amico, non il suo vicino, è anche riuscito a alzare livello giganti. Stessa cosa Hanor. Hanoch era un gigante, è venuto un angelo, non possiamo neanche immaginare chi era Hanoch. Ma sì, che lui faceva scarpe, ovvio che è un midrash, faceva scarpe perché voleva, così dice il maestro, voleva disconnettare la umanità della terra, perché la terra ha peccato, il primo che ha peccato era la terra. Quindi facendo scarpe voleva disconnettare la gente della terra. Hanoch non possiamo immaginare. Però anche lui ha lavorato su se stesso. Stessa cosa Adam. Però Avraham Avinu fa una cosa totalmente diversa. Avraham Avinu non lo importava su se stesso proprio niente. Niente, niente, niente. È il primo che dice Anochi afar vaefir. Io sono polvere, cenere della terra. Questo è quello che sono io. Solo una cosa faceva Avraham. Vaita Avraham Eshel beber Sheva. Vaikra Beshem Hashem. Lui proclamava nel nome di Dio. Questa è la sola cosa che lui faceva. Tutto il giorno andava a dire: ragazzi, basta. Siete matti. Prendete un'immagine fatta da legno, che l'avete fatto voi 10 minuti fa, iniziato a inclinare. Siete matti. Vedete un albero, iniziate a inclinare. Vedete un mucca, iniziate a inclinare. Siete tutti matti. C'è un creatore, questo che faceva Adamo e Abramo Avinu, dalla mattina fino alla sera. C'è uno che ha creato, che mi sembra, quello ha creato. Il mio padre ieri è nel negozio, l'ha fatto così, con il martello. Quello ha creato qualcosa, quello ha a sapere qualcosa. Manco sa parlare, manco ti ascolta. Questo che faceva Abramo Avinu, dalla mattina fino alla sera. Andava a dire alla gente, ragazzi, svegliate. Le maestre dicono che Abramo Avinu aveva qui un piedro e questa piedra illuminava. E il Midrash dice che qualsiasi uomo che vedeva questa piedra guariva. Però c'è un problema con questa Midrash. Perché c'è un problema? Perché noi sappiamo che il primo uomo che è divenuto malato è Avram e Yitzhak. Prima di loro non c'era la malattia. Quindi quando tu dici che lui aveva un sasso che guariva, chi guariva se non ci sono malati? Fra parentesi, perché le patriarche hanno chiesto la malattia? Perché il primo uomo era sano fino all'ultimo momento, quindi non aspettava che lui morirava, quindi non aveva tempo di preparare se stesso, fare teshuva, fare niente, perché così in un attimo, se uno top, rimaneva top, era sano al 100%, né fatica né niente. Immaginato un uomo di 90 anni che ha la fisica di un uomo di 18, questo così era, ok? Gente anziani avevano la fisica di 18, non c'era mai un cambiamento. E un uomo non sa separare così, ormai si stranava, facevano hopci e l'anima usciva dal corpo, così, senza malattia, senza niente. Quindi Abramo ha chiesto, Yitzhak anche, hanno chiesto malattie, hanno chiesto un po' di sofferenze per poter capire che è arrivato il momento. Quindi questa pietra, chi guariva, di che guariva? Dicono i maestri, sentite queste, malattie fisici non c'erano. Però malattie psichici c'erano tantissime. Perché non c'è una malattia psichica più forte di un idolatro. Perché davvero, se noi ci pensiamo, è matto. Si inclina la bocca, è matto. Un uomo normale non la fa. Un uomo che ha un po' di cervello, perché la fa? Una malattia. Quindi Avram andava a guarire la gente. Allora, svegliate. Questo mondo c'è un creatore. Questo mondo c'è un obiettivo. E questo creatore lui non ti ha creato perché si annoiava e non aveva niente da fare, ti ha creato perché tu c'hai un obiettivo da fare. E questo Vayikra Beshem Hashem, per questo Abraham Avinu è il primo Avinu, perché lui su stesso non guardava, lo importava solo la umanità. Dice le Midrash Adam HaGadol Sheba Anakim. Quando HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo, su chi lui ha pensato? Su Avraham Avinu. E dice le maestre, Avraham Avinu era destinato a essere il primo creazione, non Adam HaRishon. Però perché? Ha detto HaKadosh Baruch Hu, sì, io inizio a creare Avraham Avinu e dopo creo tutti i peccatori. Chi va a sistemare i peccatori? Con questo primo creò Adam che fa il peccato dell'albero della conoscenza e dopo fa Noah, tutti quanti, tutti i 10 generi. E dopo porto Abraham che lui guarirà, guarirà lo che loro hanno fatto. I Bemezza di Kim, tutti hanno iniziato dall'inizio a cercare di sistemare il primo peccato dell'albero della conoscenza. Non per niente la prima cosa che Noè fa quando lui esce dall'arca è piantare una vigna. Perché? Perché si è piantato? La prima cosa, no, esce dall'arco, bellissimo, e inizia a fare vino. Ma c'è chi dice, post-trauma, no? Quando l'uomo va alla guerra, quando un soldato va alla guerra, esce con trauma, ha bisogno di ubriacare, perché vuole dimenticare la difficoltà. Ma questo è la semplicità della cosa, possiamo dire sì. No, esce dall'arca, vede un mondo distrutto, non c'è niente, non c'è nessuno, sì. Che depressivo, poveraccio. Immaginate un uomo che ha visto una distruzione del mondo intero. Eh sì, abbiamo bisogno un po' di bere, un po' di ubriacare. Poi c'è chi dice no. Lui voleva sistemare, ha detto basta, adesso dopo il diluvio sistemo io il peccato di Adamo Rishon. Adamo Rishon, qual era l'albero che lui ha mangiato, l'albero della conoscenza? Secondo la maggior parte delle rabbine era uva. Sì? Lui aveva bisogno di mangiare la uva non al tempo giusto. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, anche la uva la puoi mangiare, anche il vino la puoi mangiare. Non adesso, venerdì mezzogiorno non è il tempo di bere vino. Aspetta un po', entra Kiddush di Shabbat, bevi vino. No, non ha voluto aspettare. Ha detto Adam, io adesso, ha detto Noah, io faccio una vigna, io berrò vino e non farò peccati. Ha bevuto vino e non è riuscito. Anche lui ha fatto una cosa sbagliata. Yadvaam è il primo, anche lui, ogni posto che lui ha, vaita esce, vaita etz, ogni posto che Avraham va, lui fa un albero. E questo albero era un albero speciale, ma si dice che lui metteva dei idolatri sotto gli alberi, iniziava a parlare con loro, convincere loro che loro sono stupidissimi, perché non esistono gli idoli, immagini, tutti quanti. E questo albero è un albero speciale, che le sue foglie spostavano. Quando l'uomo non credeva in Dio, solo era sulla sua testa, e quando iniziava piano piano, quando le parole di Avram entravano nella mente e nell'anima, piano piano l'albero ricopriva, e così Avram sapeva che basta, lui ha convinto quello perché l'albero l'ha coperto. E per questo, ovviamente, Avram Avinu dovete sapere, tzaddikim, Avram Avinu è quello che ha iniziato a sistemare il peccato di Adamo Rishon, il peccato dell'albero della conoscenza. Perché la prima cosa, il primo peccato che viene fatto con l'albero della conoscenza è idolatria. Perché? Qual era l'argomento del serpente? È il creatore grazie a che ha mangiato l'albero. Quindi il creatore è divenuto creatore grazie a che ha mangiato l'albero. Quindi chi è più forte? Il creatore o l'albero? L'albero è quello, idolatria puro. Sì, questo è il primo peccato. Anche c'era ammazzare. Perché ammazzare? Hanno mangiato dell'albero, hanno ammazzato, aveva ammazzato Adam. Adam aveva bisogno di vivere sempre. Fatto che ha fatto mangiare Adamo, l'ha ammazzato di vivere infinito, ha vissuto solo 1.000 anni. Va bene, 1.000 è tanto, però paragonato a infinite è poco, è niente, anzi. E questo è lo che ha fatto Tikkun, e anche Gilui Arayot, dice che anche il serpente ha voluto fare con Chava. Ci sono tanti peccati nascosti in questo Chet Adam Rishon. E Abraham, lui ha sistemato l'idolatria. Yitzhak ha sistemato l'omicidio, perché lui era pronto a morire per l'onore di HaKadosh Baruch Hu, e Jacob l'adulterio. Perché? Perché Jacob Avinu fa il suo primo figlio quando ha 86 anni, Reuven, e che lui dice: Reuven Bechori Atta, Reshit Kochi, ossia tu sei la mia prima goccia, 86 anni, la mia prima goccia di seme che è uscito da me, la prima sei tu. Vuol dire no, tzaddik, non ha fatto niente prima 86 anni, niente, 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 sì. E per questi tre hanno fatto tikkun del peccato di Adamo. E per questo era necessario creare dopo. Però, tzaddikino, la domanda che si chiede, Balak Turim dice che quando HaKadosh Baruch Hu si rivela a Avraham nella nostra parasha per la prima volta, lo dice: Lech lecha me'arzecha u'mibet avicha el ha'aretz asher areka, vai via della tua terra, la terra che io ti mostrerò e la terra che io ti farò vedere. Qual è la parola che usa? Dice, viene usata la parola Vayomer, sì? Noi sappiamo quando HaKadosh Baruch Hu parla, ci sono due parole che vengono usate. O Vaidaber Hashem, come vediamo con Moshe tantissimo, Vaidaber Hashem el Moshe, Vaidaber Hashem el Moshe, Vaidaber Hashem el Moshe. O Vayomer, chiede Bala Turim, perché Vayomer, perché non Vaidaber? Dice Bala Turim, perché anche la creazione del mondo è iniziata con la parola Vayomer. Ah, beh. Adesso abbiamo capito tutto, sì. Vayomer la creazione del mondo e Vayomer Avraham. Però qual è il collegamento? E un'altra domanda che c'è: se Avraham è così tzaddik, così buono, perché 10 prove? Perché poveraccio deve soffrire 10 prove? Uno più duro dell'altro. Qual è l'obiettivo di queste prove? Avraham ha fatto vedere a un tzaddik, come dice il Midrash, che fu buttato nel fuoco dal re Nimrod, e lui ha vissuto là, era nel prigione, dice il Midrash, tanti anni là nel prigione di Nimrod, e lui ogni volta che andava, ogni posto che andava proclamava il nome di Dio, ogni posto che andava cercava di convincere la gente. Perché ci bisogna queste 10 prove? E la cosa più interessante è che la Torah non ci racconta su Avraham nessuna cosa. La sola cosa che sappiamo su Avram sono le prove. Tutte queste storie che io vi ho raccontato del fuoco sono Midrashim. La Torah nero su bianco non ti dice niente su Avram, niente proprio. Che colore aveva i suoi occhi? Che colore aveva i suoi capelli? Non lo sappiamo, non sappiamo niente. Dove è andato? Dove è ritornato? Non sappiamo. La sola cosa che sappiamo sono le 10 prove. Come le 10 prove, però non ti racconta niente. E anche perché 10? E se 10 prove è così importante, perché Yitzhak non ha subito 10 prove? Perché Jacob non ha subito? Sì, hanno subito prove, però non 10. Quante prove ha subito Yitzhak? C'erano, no? Prova? Qual è con suo fratello Ishmael? Va bene, diciamo una prova. Sacrificio, prova. Prova che ha un figlio cattivo. Terza prova. Quante prove? 4 prove. Non, ci sono, non ci arriviamo a 10. Perché Giacomo non ha vissuto tanto, no? La prova con suo fratello, la prova con Lavani, la prova con Giuseppe, la prova con Dinah, 4, la prova con l'angelo, 5. Quante prove? 10 dove sono? Perché 10? Il mattino del maestro è molto semplice. Il mondo fu creato con 10 parole, quindi Avram aveva bisogno di subire 10 prove. Un'altra volta vediamo che viene associato la creazione del mondo con Avram. Però perché? Ho capito. Il mondo fu creato con 10 parole, quindi Avram, però perché? Perché Avram? Cioè, quel collegamento tra la creazione e Avram. Una cosa molto interessante, dovete sapere, che le maestre dicono che c'erano 3 giganti che hanno salvato. Chi sono i 3 giganti che hanno salvato? Avraham, che ha salvato l'umanità, Moshe Rabbeinu, che ha salvato il popolo ebraico di Egitto, e Davide Amelech, che ha portato il regno del popolo ebraico. Ma se questi 3 salvazioni sono nati solo dopo la disperazione. Perché? Moshe Rabbeinu, andiamo con lui, scienziamo con lui. Moshe Rabbeinu non era mai in bisogno di essere nato. Perché? Molto semplice. Uno, la sua madre aveva 130 anni quando l'ha fatto. Che donna di 130 anni fa papà? Due, le sue genitori sono divorziate. Ossia, sappiamo tutta la storia, faccio storia corta, Miriam, tutto quanto, Farò vuole uccidere tutti i maschi, ha detto il marito a sua moglie, io non posso continuare a essere con te, perché esserci con te devo fare figli. Se io faccio figli e vengono ucciso, che senso ha? Si sono divorziati. Quindi Moshe Rabbeinu non c'era mai bisogno di venire. Un bambino che viene buttato con un cestino su un Nilo, qual è la probabilità che esce da là? Non c'è probabilità, un cestino di un bambino di 3 mesi su un Nilo pieno di acqua, di corrente, di coccodrilli, pieni di cose che ci sono là. Sì? Dire maestri, dopo una rottura si può creare. Stessa cosa da Davide Amelech. Davide Amelech da dove viene? Da Lot. Qual è la storia di Lot? Sodoma e Gomorra viene distrutto, Lot con le sue 2 figlie femmine dentro la grotta, e il mondo secondo loro non esiste più. E le femmine fanno perché lui, la sua moglie è morta di Lot, no? È venuto a sale, no? Non c'è moglie più. Sì, e lui con le femmine ha fatto quello che succede là. Da disperazione. Hanno detto tutti che Davide è bastardo. Poi gli hanno detto. Ma sì, dopo una disperazione, dopo una rottura, si può fare una creazione. Un giorno un amico mi ha detto, un grande Rav, io non l'ho visto dentro, poco di lui mi ha detto, che una donna che mai sia è incinta e lei perde il bambino, mai sia, sì? Dice il Zohar, il figlio che nasce dopo, per forza è un'anima grande. Perché? Perché dopo una rottura, mai sia la donna ha perso il bambino, c'è una cosa più orribile per una donna di questo, ha perso il bambino, mai sia che non succederà mai a nessuna donna. Il Kohen Gadol, quando entrava a Yom Kippur, al Santo dei Santi, chiedeva 2 o 3 cose, non tanti. Una delle 2 o 3 cose che lui chiedeva, una delle poche cose che lui chiedeva, sì, immagini, il Kohen Gadol è il momento più santo che può chiedere tantissime cose, no? Che Bezrat Hashem, tutti saranno sano, tutti Bezrat Hashem avranno Parnassah, tutti avranno non lo so che. Ed è pochissima cosa, 2 o 3 cose. Una delle 2 o 3 cose che lui chiede, Shelo tapili shah et priu bara, che la donna che è incinta non perderà mai il suo bambino. Una delle poche cose, fa capire quanto questa cosa è importante. Dice il Zohar, così mi ha detto il Rav, questo Rav, amico mio, che se la donna perde il bambino, e il bambino che viene dopo sarà una grande anima per forza. Perché dopo una rottura
c'è una possibilità di ricreare. È molto interessante. È la storia di Avraham Avinu. Perché Avraham Avinu Tzadikim era sterile. Un giorno HaKadosh Baruch Hu promette, la parasha nostra, no? HaKadosh Baruch Hu promette a Avraham, io ti farò grande, ti farò qui, ti farò là, tutto quanto. E viene il momento che Avraham dice a HaKadosh Baruch Hu, però scusa, HaKadosh Baruch Hu, tutte queste benedizioni che tu mi dai, se io non c'ho un figlio, che mi serve? Se che faccio? A chi lo do? Eliezer, la deve dare al mio schiavo Eliezer, che faccio con tutto quanto? Perché Abramo era sterile, Abramo non poteva portare sì. Secondo la natura. E qual è la storia delle prove? Perché le prove? Perché 10 prove? La Gemara racconta una storia incredibile su Rabbi Eliezer ben Pedat. Rabbi Eliezer ben Pedat, e bel sapere tzadikim, era un grande Tanà, un gigante, anche lui un gigante. Un giorno lui era malato, era molto povero. Antiguamente, quando gente erano malate, uno dei modi di guarire la gente era togliere sangue. Andavano a un uomo, a un dottore speciale, che lui ti toglieva il sangue, così il corpo facendo sangue nuovo si guariva. Questo era antiquamente, 2000 anni fa, questo era il modo di guarire la gente. Questo Rabbi Eliezer ben Pedat era molto malato, è andato al dottore e il dottore lo ha tolto 1 litro di sangue. Ovvio, dopo che si toglie il sangue, quella cosa che uno deve fare, uno riposare, due deve bere e mangiare qualcosa perché il suo corpo ha bisogno di energia. Ha detto al dottor Rabbi Eliezer, quando arrivi a casa, mangia qualcosa dolce, qualcosa così, che c'è tanta, tanta zuccheri, tanta energia, così ti riprendi. Rabbi Eliezer ben Pedat ritorna a casa. Apri l'armadio, cerca un biscotto, qualcosa, un caffè, un cioccolato, qualcosa per prendere energia, non trova niente. La sola cosa che lui trova nel suo armadio è alio. Va bene, poveraccio, ha tolto sangue, ha bisogno di mangiare. Potete immaginare uno che ha tolto sangue, che non ha mangiato, mangia un dente di alio crudo. Poveraccio si è svenuto, sì? Perché l'alio così, mangiare è pericoloso in questo momento, si è svenuto. Gli alunni stanno aspettando che il rabbino arrivi alla lezione. Il rabbino non arriva, forse succede qualcosa. Ha mandato qualcuno a casa del rabbino ad andare a cercare il rabbino. Vedono che il rabbino sta svenuto sulla terra e sta piangendo mentre che sta dormendo, svenuto, sta piangendo. Termina di piangere e inizia a ridere. Termina di ridere, esce fuoco della sua fronte e si sveglia. Bella? Piange, ride, fuoco. Quando lui si sveglia, il suo amico dice: Rabbino, che successe? Perché sei svenuto? Tutto va bene? E lui ha raccontato: sì, ho mangiato ti sì, e l'alio dopo va bene, però perché piangi? E si piangi perché ride, si ridi perché piangi? Qual è questo fuoco? E tu vi dico: quando io mi sono svenuto, mi è venuto a visitare a Kadosh Baruch. Che bello, che zantic, Kadosh Baruch lo viene a visitare, sì? Come Avraham Avinu, anche Avraham Avinu dopo la circoncisione. Kadosh Baruch Hu lo viene a visitare. Voi dovete sapere che la Gemara dice, incredibile questa Gemara, Shrina me'al rosho shel ha'chole. Quel stesso uomo che è malato, sopra la sua testa c'è la presenza divina. Quindi se voi volete cercare la presenza divina, andate all'ospitale. Tutti quelli che sono all'ospitale, mai sia, sopra la loro testa c'è la presenza divina. Quindi dice Rabbi Eliezer, mi è venuto a visitare a Kadosh Baruch Hu. E quando lui mi è venuto a visitare, ho detto a Kadosh Baruch Hu, fino a quando io soffrirò? Quanto sono povero? Manco per la salute mi hanno tolto sangue, manco un biscotto dentro l'armadio, un aglio. Non riesco, manco qualcosa normale di mangiare per la salute, non cerco qualcosa godimente, però un biscotto! Ho detto a Kadosh Baruch Hu, anche se io ricreerò il mondo, ricreare il mondo, forse sarai ricco, forse. In altre parole, tu mazzale essere povero. Ha detto il Rava, è così? Anche se tu ricreaste il mondo, forse sarò ricco. Dice che proprio sì, la vuoi la faccio, eh? Se tu vuoi, se tu mi chiedi la faccio, io ricreo il mondo, forse sarai ricco. Ha detto il Rava, per un forse sarò ricco di me. La maggior parte della mia vita già ho vissuto o ancora vivrò per tanti, tanti anni? Sì, vivrò per tanti, tanti anni, allora andiamo, ricreiamo il mondo, forse sarò ricco.
Però sì, ho già vissuto la maggior parte della mia vita, lascia stare che tutta questa fatica. E tu ce l'hai 60 anni, vivrai fino a 90 anni, ti mandano ancora 30 anni, va bene, lascia fare, per 30 anni non c'è bisogno. Dopo questo pianto, ho detto, pianto, ho capito che ormai io povero sarò fino all'ultimo giorno, non c'è niente da fare. Va bene, però un rabbino hanno detto, tu hai riso, perché hai riso? Che Akadosh Baruch Hu mi ha fatto vedere che mi aspetta, che ricchezza mi aspetta nel paradiso. 13 fiumi pieno di olio di Afarsemon, olio di oro. Quando ho visto tutta questa ricchezza, ho iniziato a ridere. Così Bono era là, non volevo lasciare. Non volevo lasciare, perché devo ritornare a questo mondo? Io sto là nel paradiso con le mie fiumi, con la mia. Perché devo ritornare se là, il poveraccio là, povero? È uscito fuoco così, tac, tu devi ritornare. È uscito fuoco dalla mia fronte. E vediamo da qui. Vediamo da qui che ci sono cose che per cambiarlo c'è bisogno ricreare il mondo. Ci sono cose che non sono cose che si può cambiare così facile. Anche Avraham Avinu ha detto la stessa cosa a Kadosh Baruch Hu. Ha detto, io conosco le stelle, le mazalot, io conosco tutto. Io so che non potrà portare figli. Qual è la risposta? Kadosh Baruch Hu dice, va bene, no, io ricreo il mondo, qual è il problema? Forse avrai figli. Cioè, Kadosh Baruch Hu non lo dice questo. Sentite questo, di grandi maestri. Le prove che un uomo lo fanno ricreare. Se a volte per cambiare il destino non c'è bisogno di ricreare il mondo. Un po' di prova, un po' di sofferenza di queste prove, e queste prove ti fanno ricreare. Questa è la forza delle prove. Ma parentesi, le prove non devono essere con sofferenza. Ossia, ogni sofferenza è una prova, però non ogni prova per forza deve essere sofferenza. Sì, perché sempre gente pensa, ma prove sono sofferenza. No, no, no. Chiedo scusa se ho fatto capire questo, perché non è. Ogni sofferenza è una prova, però non ogni prova è una sofferenza. E questo è quello che dicono i maestri. Perché 10 Nisyonot? Perché 10 prove? Perché c'era bisogno di ricreare. Avraham Avinu ha bisogno di ricreare il mondo, creare un popolo ebraico. Per creare c'è bisogno di annullare, c'è bisogno, come abbiamo detto, a volte della disperazione lascia la grandezza. E nel posto più buio, là si vede la luce meglio di tutto. Ricordate questo sempre. E per questo, dire maestri, all'inizio dice la Mishnah Be'avot, 10 generazioni. Di Avraham, di Noè fino a Avraham, ci sono 10 generazioni. Però là dice da Noè fino a Avraham, non dice Avraham Avinu, il nostro padre. Invece, quando la Mishnah dice 10 prove ha vissuto Avraham, là inizia a usare la parola Avinu. Lo che ha fatto Avraham Avinu sono le prove. Dicono le maestre, et asher yohav Hashem yochiah. Un uomo che tutta la sua vita era tutto rose, tutto buono. Forse Hashem non lo vuole così tanto bene. Le Mahadavar Dome, dicono le maestre, un padre che ha un figlio. E qualsiasi cosa che questo figlio voglia, il padre dice, vai, vai, prendi, 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 prendi. Che dite? Il padre vuole bene il suo figlio. Invece c'è un figlio che il padre dice a volte sì, a volte no, qui sì, qui no, questo può, quello non può, questo padre vuole bene il figlio. Dicono i maestri, un padre che ci crede che suo figlio può fare cose grandi, mette limitazione, perché lo vuole educare, lo vuole fare crescere. Per un padre che dice lascia fare il mio figlio ormai, non escerà niente, vai, vai, prendilo che vuoi, non ti devo educare, perché comunque non aiuterà, mai sì. Stessa cosa dice le maestre, se un uomo ebreo tutta la sua vita, tutto rose, tutto bene, Che Hashem Hasu Shalom ha detto lascia stare, tu ormai come il serpente, le maestre dicono che il serpente fu maledetto. Qual è la maledizione che fu dato al serpente? Mangerai polvere della terra. Di chi? Non è una maledizione questo? Ossia, se c'è una cosa che si trova con abbondanza in qualsiasi posto è nel mondo è polvere. Quindi non deve faticare a mangiare cibo. Dove vai? Mangi, oggi mangerai polvere della terra. Questa è una benedizione. Questa è una maledizione. Una benedizione. No, sì, una maledizione. Hashem dice: sapete, io non ti voglio sentire che tu mi preghi, voglio questo, voglio quello. Vai, vai. Dove vai, troverai cibo. Non ti voglio sentire, non ti voglio ascoltare. E poi questo dire, maestri, quando uno ce la prove, quando uno vede a volte così, a volte là, e perché HaKadosh Baruch Hu ti vuole bene. E questo tzadikim che noi dobbiamo imparare di Avraham Avinu. Più prove, più che sei grande. Avraham Avinu ha subito 10 prove. E per questo lui viene chiamato Hagadol Shebagdolim, Anak Shebaanakim, il grande delle grandi. Che Yitzhak ha fatto? Per non è grande di grandi, perché sono meno di 10 prove. E questo tzadikim, quello che noi dobbiamo sapere. Dobbiamo imparare tanto di Avraham Avinu, Avraham Avinu. Come sappiamo che Avraham Avinu ha dedicato la sua vita per altri? Lui ha preso Lot con lui. Voi dovete sapere che il fatto che Avraham ha preso Lot non era comandato da Hashem. Non c'è scritto in nessun posto che Hashem dice Avraham, prende Lot con te. No, non c'è scritto. Era decisione di Avraham Avinu. C'è libero arbitrio. Perché il poveraccio Lot da solo, suo padre è morto, tutto quanto. Lot non era un tzaddik. I maestri dicono che del momento che Lot si è collegato a Avraham Avinu ha perso la profezia. Per anni Avraham Avinu non ha parlato con HaKadosh Baruch perché dice il maestro oi la rasha ve oi le shcheno. Quando l'uomo è vicino al cattivo, anche se lui è buono, il fatto che sei vicino al cattivo questo ti dà influenza. Oi la rasha ve oi le shcheno. Quando HaKadosh Baruch inizia a parlare con Avraham, quando c'è la litigio tra Avram e Lot, e Avram dice a Lot, vai, amico mio, perché dobbiamo essere insieme? Vai destra, vai sinistra, vai dove vuoi, io ti do l'occhio. Dove vai tu, io vado nella direzione al contrario. Tu vai destra, io vado a sinistra. Adesso, quando si fa una separazione tra due gente, chi deve scegliere dove andare? Quello che è più importante. Avram è il zio, lui è anziano. La cosa giusta, Avram sceglie di andare a destra e lui va a sinistra. No, dice, guarda che sei giovane, scegli tu, basta che sei contento. Appena Lot va via, vai io, vai da bere assieme l'Avram. Sì, HaKadosh Baruch Hu si appare Avram Avinu. Tutti questi anni non ha parlato. Che vediamo da qui? Che Avram Avinu è pronto a rinunziare alla profezia per aiutare il suo fratello. Questo voglio dire essere ebreo. Se si Avraham Avinu pensava su se stesso, sul suo livello spirituale, non avresti mai preso Lot. Invece se l'Avraham, il mio livello non è importante come il livello delle mie fratelli. Uno deve essere pronto a scendere del suo livello per aiutare le sue fratelli. Però c'è un limite. Qual è il limite di questa discesa? Fino a che c'è pace. Se c'è shalom, possiamo scendere tutto per aiutare le fratelli. Però se questo porta a litigio, litigio è il confine rosso. Machloket non ci può essere. E voi dovete sapere, Avram non era arrabbiato con Lot quando le ha detto andare via. Da dove lo sappiamo? Perché se oggi qualcuno ti frega in soldi, chas v'shalom, tu domani non ti porta più di lui. Invece, quando Avram viene, vede che Lot viene preso in cattivo, che fa Avram? Subito! Anche che si va a salvare Lot! Perché lui non è andato via da Lot perché era arrabbiato su di lui, anzi, è andato via perché non voleva arrivare a essere arrabbiato. Quello è la chiave. Io non voglio litigare con te. Se noi non riusciamo ad andare insieme, non ho, prima di litigare, lo che vuoi, vuoi, prendi, vai, amico mio, ti voglio bene. Perché il maestro era Hok Matok, a volte è lontano e dolce. Lontano e dolce, tutto bene, sì. E questo tzaddikim, Avraham, possiamo immaginare quando Avraham è pronto per sacrificare per il mondo
E tutto questo perché voda Shrina. A lui le importa più di tutto che voda Shrina, il nome di Hashem. Io stesso non importo l'importanza che il mondo saprà chi ha creato, chi è il creatore vero. Hashem ci aiuta a prendere forza della Emunah, questa Emunah di Avraham Avinu. Quello riceve la promessa di essere ricco appena arriva in Israele e carestia. Riceve la promessa che la sua moglie farà figli appena riceve la promessa che la sua moglie viene presa dal faraone. Che Emunah, Avraham continua, continua e non chiede manco domande. Anochi, io sono lì, non ci sono domande. Questo di chi dobbiamo imparare bene, bene, che Hashem ci dà il merito, Bescot Avraham, Avinu, sì, Magen Avraham, noi diciamo in Amidah, Magen Avraham, che Giuzza è il merito di Avraham, Avinu, Hashem ci porta la salvazione a noi, a tutto Am Israel, e Cheni Razon Venomar Amen. Shabbat Shalom.